La sigla di Democrazia Diretta che introduce i dibattiti odierni, i nostri primi faccia a faccia del venerdì in vista delle elezioni federali del 20 ottobre. Iniziamo col tema esercito e sicurezza. Con noi in studio Michele Mor, candidato al Consiglio nazionale per il PPD, imprenditore, una parentesi passata con l'UDC ed ex presidente della Società Svizzera degli Ufficiali. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Allora, visto che siamo in tema, abbiamo detto esercito, ex presidente Società Svizzera degli Ufficiali, con che grado nell'esercito?
Il mio grado è quello di colonnello Stato Maggiore Generale. Attualmente sono a disposizione, avendo compiuto i 50 anni di età e non avendo più avuto una funzione.
E buongiorno anche a Fosco Gobbi, candidato pure al Nazionale per l'UDC, consulente commerciale. Con quale grado nell'esercito? Lo chiedo anche a lei.
Buongiorno a tutti, ascoltatori, e a lei. Grado soldato, soldato semplice. Nemmeno l'appuntato mandato.
Nemmeno l'appuntato. Vedremo allora se questa differenza comporterà anche differenti approcci, insomma, al tema. Io sono Giampaolo Driussi e la prima domanda che vi pongo, una domanda abbastanza aperta: cosa fareste o cosa cambiereste in caso di vostra elezione in ambito esercito e difesa del nostro paese? Fosco Gobbi.
Prima cosa, toglierei forse il corpo di Sviscoi, quindi eliminerei già un costo all'estero. E concentrerei piuttosto gli investimenti che vengono dati al Dipartimento in quel che riguarda invece a livello di terrestre e dall'altra parte per quel che sarà poi lo sviluppo nel controllo cyber. Io penso che sarà forse un termine che verrà sempre più utilizzato, visto anche gli hackeraggi che abbiamo avuto alla RUAC e gli hackeraggi avuto anche a Spiez. Quindi tutti questi spionaggi sono forse da concentrare piuttosto lì.
Michele Mor, cosa farebbe?
Penso che la nuova consigliera federale Violan Hert ha iniziato molto bene il suo lavoro e sta già portando diverse modifiche che miglioreranno l'esercito così come lo conosciamo. Per cui ritengo che in una prima fase la si debba lasciare lavorare, non si deve per forza cambiare attualmente qualcosa. Visto però l'accenno agli impieghi all'estero, su questi impieghi sono anch'io critico e li modificherei. Io ritengo che sia giusto aiutare all'estero, perché il nostro esercito può e deve aiutare all'estero, però magari con altri compiti. Penso in particolare a una protezione degli impieghi della Croce Rossa.
Magari su questo tema proprio degli impieghi all'estero e in particolare di Sviscoi torneremo fra poco. Volevo parlare un po' di cifre, perché per il quadriennio in corso Governo e Parlamento hanno concesso all'esercito 5 miliardi di franchi all'anno. Fra il 2021 e il 2024 i miliardi saranno circa 21. Tra l'altro c'è una tendenza all'aumento già comunicata e ufficiale dell'1,4% ogni anno, quindi dei mezzi a disposizione dell'esercito. Fra il 2023 e il 2032 si stimano 15 miliardi solo in investimenti. In tempo di pace o di minacce differenti rispetto al passato, ci si potrebbe chiedere: ma non è forse un po' troppo? Non si potrebbe usare una parte della spesa, che ne so, a mo' di sussidio per i primi delle cassamalati o per l'ambiente? Fosco Gobbi.
I soldi per i sussidi del cassamalati ce ne sono, ma non da portare via attualmente al Dipartimento di Difesa. Sono stati già prorogati i tempi per l'acquisto di aerei e equipaggiamento terrestre, quindi non vedo motivo ora di ritardare questi investimenti. Sono investimenti duraturi, non è che facciamo nei prossimi anni e poi vengono bruciati. Sono investimenti che dureranno nel tempo. Porteranno anche degli investimenti anche sul territorio, visto che se acquisteremo o in America o in Europa i velivoli, verrà comunque concessa una contropartita di lavori qua da noi, come prima cosa. Come seconda cosa, penso che il Dipartimento Militare è soprattutto una nostra garanzia di neutralità, quindi non vedo perché dovremmo diminuire questi investimenti nel nei prossimi anni su questa tematica, quando abbiamo anche altri sistemi di sussidiarietà per quel che riguarda la VS e per quel che riguarda la cassa malati. Sicuramente dovremo trovare altre fonti, ma non da questa parte.
Michele Mor.
Lei ha parlato di tempo di pace.
E di mutate minacce.
E difatti c'è una pace apparente, c'è una pace per quel che concerne la guerra, come la concepiamo o capiamo in modo convenzionale. Di fatto la situazione riguardo alla sicurezza in Europa non è migliorata, penso sia peggiorata. Sono scomparsi i conflitti multinazionali. C'è un evidente aumento del nazionalismo e, come anche lei in parte ha detto, ci sono adesso dei conflitti ibridi. Nei conflitti ibridi l'esercito rimane comunque il mezzo di forza di ogni paese. E la tendenza che lei ha spiegato bene con le cifre non è una tendenza svizzera, è una tendenza purtroppo globale. Ritengo che la Svizzera debba seguire questa tendenza. Sarebbe bello poter dire noi andiamo contro tendenza, metteremmo però forse a repentaglio la sicurezza del nostro paese. Va poi inoltre detto che il nostro sistema di milizia chiede al cittadino di prestare servizio e al limite di mettere a rischio a disposizione della sua vita per la difesa del paese, e quindi ritengo assolutamente giusto e importante che la Confederazione investa per il cittadino che presta servizio, quindi in infrastrutture e in equipaggiamento. Io spero che anche in futuro tutti i ragazzi e le ragazze svizzere che prestano servizio militare dispongano di infrastrutture e equipaggiamento adeguati.
La prima grande spesa all'orizzonte è quella per i nuovi caccia, i nuovi aerei da combattimento e la nuova contraerea. 8 miliardi, di cui 6 per i nuovi aerei, su cui si andrà probabilmente a votare senza però conoscerne il modello. Siete d'accordo o far votare su una scatola vuota da 6 miliardi e forse chiedere un po' troppo al contribuente, perché il cittadino si dice 6 miliardi non sono pochi, serviranno, l'abbiamo detto, voi l'avete spiegato, però vorrei anche capire per cosa verranno spesi. Fosco Gobbi.
Portare tutta la popolazione a fare in giro con i prossimi veicoli penso che sarà impossibile farla, ma spiegare invece il perché acquistiamo questi veicoli è soltanto una questione di tattica tecnica. Probabilmente il signor Moore saprà molto meglio di me, ma gli FA-18 che abbiamo sono vetusti e non sono più all'altezza delle missioni. I Tiger nemmeno, perché possono solo volare a vista e non sono equipaggiati di sistemi informatici come sono tuttora i nuovi veicoli. Sicuramente questo investimento è stato dato soltanto per avere una copertura aerea e per dare anche una sicurezza, come avevo già detto prima, e non fidarci dei paesi vicini a noi, Francia o Italia, che sono già intervenuti nelle notturne anni fa, quando il nostro staff non poteva volare.
Sì, quello d'accordo. Poi uno si dice, vabbè, va bene, sono d'accordo, però io vorrei sapere se l'Eurofighter sarà il candidato e che però ha... Faccio un esempio, perché poi ogni casa madre ha i suoi problemi, però l'Eurofighter, che ne so, ha avuto problemi di fornitura in Belgio e in Germania, il Gripen, tra l'altro, che poi adesso non è neanche più in gara perché non ha portato l'ultimissimo modello, poi ci sono anche problemi nelle altre fra gli altri produttori. Quello che voglio dire è, forse il cittadino ha poi il diritto di sapere su quale modello si andrà a...
È giusto, forse Claude Nicollier è stato il primo forse personaggio che ha potuto valutare questi avioggetti, quindi è stato forse la persona fuori dal coro che poteva forse dire qualcosa di più di altri, sia consiglieri federali sia altri candidati o consiglieri nazionali. Quindi io penso che la persona prima potrebbe essere sicuramente Nicollier, che dà la prima idea. Poi si potrebbe anche mettere un audit che potrebbe dire: valutiamo tutto, valutiamo gli investimenti, valutiamo gli investimenti che verrebbero fatti comunque sul territorio svizzero, e da lì si può pensare che cosa sarà l'avvio giusto.
Michele Moro, un ulteriore audit dopo i già molti che sono stati effettuati?
Ma penso, come ha detto giustamente il signor Gobbi, la scelta di fondo è: vogliamo una protezione, una difesa aerea autonoma o meno? Da parte mia la risposta è chiara: sì, è vero che potremmo collaborare con stati limitrofi, ma se ce ne fosse bisogno, anche gli stati limitrofi dovrebbero proteggere se stessi. Quindi è una illusione pensare che darebbero la precedenza alla protezione a difesa della Svizzera, o anche solo in parte. La scatola, lei ha detto, una scatola chiusa per il contribuente cittadino. Da una parte è vero, dall'altra sappiamo quali sono i modelli che entrano in linea di conto. Si tratta di un aereo di combattimento, non c'è un numero illimitato di scelte, i modelli sono 4-5, poi qualcuno si è ritirato, comunque è un numero limitato e dobbiamo anche lasciare lavorare il Dipartimento e i suoi esperti, avere fiducia che scelgano l'arma migliore. Penso che in questo caso l'importo investito a fare paura. In altri ambiti scelgono i veicoli, scelgono le pistole, i fucili e altri tipi di infrastruttura o di equipaggiamento, senza che nessuno vada a interferire e dire di, per fortuna, anche prendere quella marca o quell'altra marca. Qui invece l'investimento è importante, per cui forse ci si pone un po' più la domanda, ma non sono convinto che sia giusto che sia il popolo a scegliere un determinato aereo. Il popolo deve fare la scelta di fondo, voglio una protezione aerea autonoma o meno.
6 miliardi per lei vanno bene, lei seguirebbe le indicazioni del Consiglio federale e della vostra consigliera federale PPD?
Vanno bene perché è il prezzo di questo numero di aerei da combattimento.
Fosco Gobbi, l'UDC, invece dice no, 6 miliardi sono pochi, ce ne vorrebbero di più.
Faremo sempre di qualcosa in più a livello di garanzia della neutralità, quindi probabilmente gli investimenti che si vorrebbero fare sarebbero a garanzia e tutela della nostra neutralità e nostra libertà intellettuale e indipendente da altri stati.
Ma lei chiederebbe di più?
Si potrebbe chiedere di più.
Con il rischio di far fallire però il progetto, perché poi...
Infatti, quindi bisogna trovare una via di mezzo e dire... Non possiamo chiedere di più, però ci dicono su di no.
Sì, Michele Mor chiede la parola, prego.
Sì, chiaramente il prezzo totale dipende dal numero di aeroplani. È stato calcolato che per proteggere la Svizzera in ambito aereo, nella terza dimensione, ci vogliono almeno questo numero di aeroplani da combattimento e questo costerebbe 6 miliardi di franchi. È il minimo necessario per poter raggiungere l'obiettivo della difesa indipendente.
Potrebbero costare di meno se ci fossero meno affari di compensazione sul territorio. Questo è un argomento un po' complicato da spiegare, qualcuno lo conoscerà già. In ogni caso si tratta dei contratti che i fornitori saranno chiamati a sottoscrivere con imprese del territorio, contratti complessivamente per la cifra pari al 100% del prezzo d'acquisto, secondo la competente commissione degli stati che sta trattando il tema, secondo il 60%, pari al 60% secondo il Consiglio federale, perché dice che è una cifra più realistica fondamentalmente, e seguendo anche il parere dell'ex direttore del controllo federale delle finanze, per non dare ad innaffiatoio diciamo dei mezzi e delle risorse anche per affari che difficilmente hanno direttamente a che vedere con la difesa. Certo è che tutte le regioni del paese dovrebbero poter godere dei benefici derivanti dall'acquisto dei nuovi caccia. La vostra posizione qual è? 100%, 60%? C'è di mezzo anche il Ticino, che potrebbe avere diritto appunto a una piccola parte di questi affari, Fosco Gobbi?
100% sarebbe il massimo, ma probabilmente bisogna essere realisti e quindi sedersi, e non siamo specialisti in aviogetti, quindi quel che riguarda gli acquisti dei prossimi aerei, gli specialisti restano comunque all'estero. Noi potremmo fare invece quel che riguarda i fornitori di di componentistica d'avanguardia. Ha visto la RUA, che fa parte anche di questi, quindi indirettamente lo Stato svizzero ne trae beneficio. Oltre a questo ci sono tutte altre aziende che lavorano in sinergia con RUAC o per questo settore. L'alta tecnologia e l'alto valore aggiunto che viene espresso su questo argomento sicuramente porterà anche degli sviluppi per quel che riguarda sia nella manodopera, quindi sì. Alti salari, sia un sviluppo magari perché riguarda ricerca e sviluppo.
Ma quindi 100% o 60%?
Io direi 60% è più che sufficiente. L'importante è
col rischio che il Ticino o la Svizzera italiana venga tagliata fuori, però.
Il rischio c'è anche col 100%, a parte qualche piccola azienda che potrà fare la differenza. Sta a noi, quanto Ticino, portare aziende che sono di alta tecnologia.
Michele Moro.
Perché me chiaramente si dovrebbe cercare di ottenere il 100%, come lei ha ben detto ponendo la domanda. Gli esperti stessi a Berna non sono tanto d'accordo su quanto sarà poi finalmente, e probabilmente alla stesura del contratto non si saprà ancora esattamente quando sarà, però si deve puntare al 100%. Ricordo però che questo è un dipartimento, anche se poi non dipende tutto da lui, ci sono altri dipartimenti coinvolti, ma questo è un dipartimento che storicamente ancora oggi ha sempre considerato il Ticino. Il Ticino ha ancora molte infrastrutture militari e è sempre stato molto considerato dalla Confederazione, per cui io ritengo che si debba puntare al 100% affinché si possa distribuire al meglio sul territorio questi ritorni anche in Ticino.
Sì, tra l'altro aggiungo per completezza l'informazione che si tratterebbe di benefici nella misura del 65% svizzera tedesca, 30% Romandia e 5% svizzera italiana. L'esercito all'estero, ne abbiamo accennato all'inizio di questo dibattito, quindi in particolare Kosovo, contingente Swiss-KOI presente da 20 anni all'interno della forza multinazionale KFOR. È in corso una fase di riduzione, si arriverà presto a 165 militi, prima si era quasi a 240 militi, e così come è in corso la riduzione della spesa da 44 a 33 milioni di franchi. La permanenza è contestata dall'UDC, Fosco Gobbi l'ha detto anche prima, l'UDC dice bisogna chiudere e basta. Poi socialisti e verdi chiedono l'impiego dei fondi, di questi fondi nella promozione civile della pace nella regione, che è riconosciuto è ancora instabile. Fosco Gobbi diceva chiudiamo, Michele Mor dice chiudiamo parzialmente o riconvertiamo l'impiego?
Allora, innanzitutto non me ne vogliano e gli ufficiali, sottufficiali, soldati che hanno prestato valorosamente servizio in Kosovo, che stanno ascoltando o ascolteranno questa trasmissione. Io sull'impiego in Kosovo, in generale su questo tipo di impieghi, sono critico. Come ho detto prima, ritengo che si potrebbe fare meglio, fare degli altri tipi di impiego, per esempio. E questo l'avevo studiato a suo tempo quale presidente della società svizzera degli ufficiali con un bravissimo ufficiale medico che presta del servizio volontario in Africa con la Croce Rossa, meglio proteggendo per esempio certi interventi della Croce Rossa. Va detto anche che sono stato personalmente in Kosovo e ho guardato, osservato quello che i soldati svizzeri facevano e fanno. Lavorano chiaramente molto bene, però almeno apparentemente si ha l'impressione che questo impiego possa effettivamente essere ridotto.
Quindi lei conferma quanto dice l'UDC a livello nazionale, i nostri militi sono lì a spegnere la luce a fine giornata o a pulire i container o a ricostruire un ponte quando arriva un forte temporale?
No, non confermo in questo modo. Io valuto un impiego militare in base alla minaccia, non è assolutamente mia intenzione sminuire l'impiego in Kosovo, che non è limitato proprio a quello che lei adesso ha detto.
Ho citato parlamentari, questo per inquadrare la questione.
Questo va senz'altro troppo in là. Ritengo, come detto, un impiego va valutato in base alla minaccia. Lei ha detto prima la situazione è ancora in parte stabile, è vero, però anche
instabile, sì.
È vero, però come lei ha detto adesso si potrebbe passare a un'altra forma di aiuti e ridurre questo tipo di aiuti.
Fosco Gobbi, sull'idea di Michele Mohr a protezione, per esempio, dell'impiego della Croce Rossa all'estero, quindi convertire parte di questi mezzi?
È un risparmio per il Dipartimento militare, questo è un caso, perché avrebbe transitato sugli affari esteri.
Quindi lei...
Il Dipartimento delle Casse a quel momento diventerebbe affari esteri, a mio modo di vedere. Non è più un Dipartimento militare ad interessarsi, al limite sono gli affari esteri che devono porre la domanda al Dipartimento militare se dà.
Ma io non... Michele Mohr scuoteva la testa.
No, scusevo la testa non perché voglio contraddire il signor Gobbi, però alla fine cioè, la spesa rimane militare. Cioè, se noi mandiamo un battaglione a proteggere un campus della Croce Rossa in Africa, per esempio, affinché questo non venga attaccato, saccheggiato o in altre operazioni simili, questa spesa rimarrebbe comunque militare.
Sull'idea, ecco, qui questa volta è Fosco Gobbi a scuotere la testa, ci spieghi.
No, sono già contro l'impiego all'estero dei militari, soltanto per una questione di neutralità, né più né meno. Dopo la questione dell'umanità mi sta bene, ma non vedo perché deve entrare un organo federale, quindi un organo effettivo, che dice proteggiamo noi all'estero. Dovrebbe essere, semmai deve essere un altro sistema, ma non il Dipartimento militare che va, perché verrebbero veduti come i militari svizzeri sono qua a difendere altri.
Michele Mohr.
No, appunto no. Premetto che la Croce Rossa stessa è solo in parte favorevole a una protezione armata di quello che fa, lo so perché come detto prima era un mio progetto e non è avanzato, anche perché la Croce Rossa stessa non desiderava questa protezione. D'altra parte la Svizzera, l'ha detto bene il signor Gobbi prima, è un paese neutrale, allora proprio l'esercito di un paese neutrale sarebbe adatto a proteggere la Croce Rossa in un conflitto in cui ci sono due parti in combattimento, o anche se c'è un combattimento non tradizionale.
D'accordo. Non mi sembrate convinti.
È una zona minata.
È vero, è una zona minata, ma anche andare in Kosovo è una zona minata. Allora io preferisco una zona minata a difesa della Croce Rossa che in Kosovo.
Questo sì.
Cambiamo argomento, sempre parlando dell'esercito. La consigliera federale Viola Amherd l'ha messo fra i suoi obiettivi dichiarati: più donne nell'esercito. Voi siete d'accordo, Fosco Gobbi?
Certo, se vuole una parità, è parità in tutti i sensi.
Michele Mohr?
Io ritengo che ci debba essere la parità però se in tutti i sensi vorrebbe dire che anche le donne sono obbligate a prestare servizio militare, quello che lei ha detto invece più donne all'esercito vorrebbe piuttosto dire incentivare la presenza delle donne all'esercito. Io ho 3 figli, 2 ragazze e un ragazzo, e una delle 2 ragazze ci ha comunicato qualche tempo fa che è sua intenzione svolgere la scuola reclute di sua iniziativa e sua scelta, vedremo se lo farà, però la ritengo una buona cosa.
Se vorrà poi andare in Kosovo avrà di che dibattere col padre, probabilmente.
Secondo me a quel punto non saremo più in Kosovo.
Tra l'altro la prossima scadenza è il 2020, quindi il Parlamento dovrà ancora esprimersi per un eventuale nuovo rinnovo questo impiego. Fra le minacce riconosciute, e qui cambiamo solo parzialmente il dipartimento competente, c'è il terrorismo. Ora l'intelligence, che è di competenza per l'appunto del Dipartimento della Difesa, l'intelligence in Svizzera ha lavorato molto bene, ma si pone il problema ora dei combattenti che potrebbero tornare dalle zone di conflitto e dei condannati in Svizzera che, scontata la pena, vengono scarcerati, quindi vengono liberati perché hanno pagato il loro pegno con la giustizia. Per i primi, quindi per i combattenti, l'approccio del governo è: processiamoli in Siria o in Iraq ed evitiamo assolutamente che rientrino da noi anche se hanno la cittadinanza svizzera. Mentre per gli altri, per chi è stato condannato in Svizzera, il Parlamento vuole espellerli verso i loro paesi anche se rischiano la tortura o la pena di morte. In questo senso verrebbero violate delle norme internazionali. Questa domanda la pongo a tutti e due. Non vuol dire, non è un approccio scaricando tutto sugli altri, lavandosene le mani, nel senso non vogliamo i cittadini svizzeri, quindi i nostri cittadini che rientrano, e espulsione dei condannati a qualunque costo. Fosco Gobbi.
Non avremmo nemmeno voluto che questi jihadisti fossero diventati jihadisti. Di base il nostro concetto di vivere in Svizzera non è fatto di terrorismo o di soprusi, ma di base stiamo, se viviamo assieme c'è una coesione, quindi c'è anche una condivisione dei doveri e dei diritti. In questo caso di doveri ne hanno fatto pochi e pretendono dei diritti. Mi sembra che diritti e doveri dovrebbero essere forse messi allo stesso livello e dire: tu non hai fatto questo, quindi sei passibile ad una pena. Il pragmatismo svizzero è tipico, quindi non vedo il punto di forza di dire dobbiamo tenerli qua per forza perché sono svizzeri. Andiamo là e poi vedranno loro che cosa potranno fare.
E riguardo all'espulsione dei condannati nel loro paese rischiando la pena di morte?
Sono già partite con l'idea che erano per immolarsi per Allah, quindi non vedo, troveranno prima il loro Allah.
Ecco, qui le sta toccando l'argomento in un modo anche un po' delicato. Vorrei ricordare che ci sono appunto delle convenzioni internazionali, il cosiddetto diritto cogente, inderogabile, quindi a protezione della vita, diritto che è stato brandito più volte anche dall'UDC proprio nell'iniziativa per l'espulsione dei criminali stranieri e contro i giudici stranieri. Aveva detto no, noi presentiamo queste iniziative salvaguardando il diritto internazionale cogente, che è questo. In questo caso ci sarebbe un'eccezione?
Ci sarebbe un'eccezione, ma chi ce li prende? Chi se li tiene?
Michele Mor?
Tutto questo tema è abbastanza difficile proprio per quello che lei ha appena detto riguardo il diritto internazionale, diritto cosiddetto superiore.
Sì.
È vero che, tuttavia, che chi decide di partire per una guerra del genere compie un atto, secondo me, importante, del quale deve essere convinto e secondo me deve anche portare le conseguenze fino in fondo. Se io mi ritrovo in quella situazione dovrei poi anche avere il coraggio non solo di sparare a qualcuno durante questo conflitto quando mi va bene, ma se poi sono io in una situazione di difficoltà di rifuggire là dove tutto è più bello, più corretto, più mite. Ecco, io ritengo che questo sia un atteggiamento assolutamente deplorevole che può essere punito.
Faccio la stessa domanda che ho posto anche a Fosco Gobbi. L'espulsione di chi è stato condannato in Svizzera nei loro paesi d'origine dove rischiano la pena di morte? Qual è la sua posizione?
Sono d'accordo.
Per il PPD è il partito comunque della
non
responsabilità.
Ho chiesto qual è la mia posizione, non il PPD. Io ho detto sono d'accordo.
Quindi c'è una distanza fra lei e potrebbe esserci insomma una distanza.
Potrebbe esserci, non ho mai parlato di questo argomento concretamente con i colleghi del partito. Comunque la sua domanda era precisa a me e io ho risposto sono d'accordo.
Bene, pongo ancora una domanda, siamo in chiusura, vi pregherei di essere brevi. Un altro tema d'attualità, sicurezza e la lotta alle mafie in Svizzera. È in corso una revisione di legge per aumentare le pene massime. La Polizia Federale chiede normative sui pentiti come in Italia. Si sta facendo abbastanza, è giusto quello che si sta facendo in Svizzera nell'ottica della difesa del paese, Fosco Gobbi?
Bisogna forse fare di più, ma forse bisogna pensare non soltanto a fare di più, ma come farlo. Il sistema che abbiamo attualmente, centralizzato a Berna e non ripartito con antenne Anticino come era prima, ha perso un pochettino di presenza. Forse quello che, prima di iniziare a fare cose nuove, è rifare tutto, quindi lì sono audit.
Michele Mor.
Questo è un classico esempio di conflitto ibrido, subdolo. La mafia in qualche modo è un conflitto all'interno della società. Secondo me il sistema va migliorato, ci vogliono più risorse per poter indagare soprattutto meglio e procedere poi anche meglio.
Bene, il nostro tempo a disposizione, come detto, è terminato, ci sarebbero ancora veramente molte cose da dire. Io ringrazio i nostri ospiti, lo ricordo, Michele Mor, candidato PPD, e Fusco Gobbi, UDC. Fra poco un altro dibattito dopo una parentesi musicale con candidati grigionesi. A tutti buon proseguimento d'ascolto.
Buona giornata. You can play the game and you can act out the part, though you know it wasn't written for you. But tell me, how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing a fool? But one thing can lead to another, it doesn't take any sacrifice. Oh, father and mother, sister and brother, if it feels nice, don't think twice. Just shower the people you love with love, show them the way that you feel. Things are gonna work out fine if you only will. Do as I say.
Eccoci in onda con la seconda parte del nostro derby del venerdì. Buongiorno da Roberto Porta. Lasciamo i candidati ticinesi e accogliamo candidati italofoni di altre regioni svizzere per capire come anche nel resto del paese vengono vissute le diverse tematiche al centro di questa campagna in vista delle elezioni federali del prossimo 20 ottobre. Nei prossimi 15 minuti parleremo soprattutto di clima e di ambiente. Con noi Martin Candinas, benvenuto. Lei è consigliere nazionale dal 2011 per il PPD, si ricandida per una terza legislatura. Questi ultimi mesi sono stati segnati sul fronte dell'ambiente dalle tante proteste di piazza dei giovani. Hanno di fatto imposto questo tema al mondo della politica e nel nostro paese questo argomento sta segnando molto la campagna per le federali. Questo significa forse che la politica, i politici devono farsi un esame di coscienza. Se i giovani manifestano, vuol forse dire che le autorità non hanno finora fatto abbastanza per salvaguardare la natura.
Ma è sicuramente così che la politica non ha fatto abbastanza fino adesso, ma io devo parlare per il PDC e per noi è sempre stato un tema, non è per noi un tema moderno adesso che si deve coltivare, se si vuol dire così. Anche l'articolo costituzionale sull'ambiente viene dal PPD nel 1971, poi la strategia energetica è sempre stato un tema, per noi è sempre stato un tema importante.
Con noi anche John Pult, candidato del Partito Socialista Grigionese per il Consiglio Nazionale e per il Consiglio degli Stati. C'è chi dice, signor Pult, che le proteste giovanili andranno presto diminuendo, che si tratta di un fenomeno passeggero.
Beh, nessuno di noi saprà quanto dureranno queste proteste. Io sono stato a diverse di queste manifestazioni proprio anche per parlare e conoscere le motivazioni di questi giovani e a me mi sembrano molto determinati e non credo che se ne andranno velocemente. Soprattutto spero che rimangano in piazza, che rimangano in pista, che rimangano attivi. È importante che questa generazione giovane combatta per il proprio futuro, perché di questo si tratta. Se la politica sia in Svizzera ma anche a livello internazionale non fa una svolta per il clima e per l'ambiente, allora sarà sicuramente un futuro molto più duro, molto più difficile per il mondo e soprattutto per le giovani generazioni.
Anche lei, Martin Candinas, ha sostenuto, sostiene queste proteste giovanili?
Ma non è così che sostengo le proteste sono una realtà, ma in ogni caso si può dire che queste proteste hanno avuto una conseguenza da alcuni partiti. Allora ha cambiato qualcosa, per noi non ha cambiato e noi restiamo su linea, restiamo su quello che dobbiamo avere una legge che è forte, che rispetta gli interessi del clima, ma anche che deve essere sopportabile per l'economia. E questo è il compito della politica in questo momento.
Ecco, sopportabile per l'economia significa, signor Pult, che finora la politica ha dato troppo spazio agli interessi dell'economia.
Bisognerebbe prima definire cosa vuol dire economia. Se per economia si definisce l'interesse di tutti coloro che lavorano, tutti coloro che provano a costruire un futuro, è importante che si vedano gli interessi dell'economia. Io sono convinto che proprio per la nostra trasformazione del nostro sistema produttivo, della nostra economia verso una produzione più sostenibile, più rispettosa col clima, più rispettosa per l'ambiente, non sia un problema per lo sviluppo economico, ma sia un'opportunità, perché è chiaro che anche i posti di lavoro del futuro sono quei posti di lavoro creati grazie a fare questa conversione sostenibile dell'economia. Se penso alla politica dell'energia, se penso alle politiche di una nuova edilizia più sostenibile, ma se penso anche alla ricerca in tanti campi, anche un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente, tutti questi sono posti di lavoro del futuro, e per quello fare adesso velocemente efficacemente una svolta politica per il clima e per l'ambiente e per creare un sistema produttivo più sostenibile è nell'interesse delle prossime generazioni, dell'ambiente, ma anche di un'economia futura.
Ecco, una svolta che è anche una visione del Consiglio federale: vuole raggiungere entro il 2050 un livello di emissioni nette pari a zero, vuole essere neutrale dal punto di vista climatico, ha annunciato questo obiettivo pochi giorni fa. Signor Candinas, dal suo punto di vista si tratta di un obiettivo raggiungibile?
Si deve sempre avere obiettivi, io penso che è un obiettivo raggiungibile, ma è solo raggiungibile se prendiamo anche le misure. Obiettivi si può sempre avere, ma le misure, quelle contano. E se ho detto prima che si deve anche guardare interessi dell'economia, dobbiamo vedere che l'industria non è uguale cosa che decidiamo, perché alla fine non siamo un'isola, la Svizzera, dobbiamo guardare cosa fanno gli altri paesi. Se gli altri paesi fanno niente e noi graviamo sempre la nostra industria, allora non siamo più competitivi. Quello dobbiamo dobbiamo anche rispettare in quella discussione che facciamo adesso. E io penso che il PPD e il partito, anche come abbiamo visto adesso nella commissione del Consiglio agli Stati, che prova di trovare una soluzione che si può dire con questa soluzione possiamo vivere e possiamo prendere una maggioranza anche nel popolo.
Misure concrete che siano sopportabili, tra quelle in discussione c'è anche l'aumento del prezzo dei carburanti. Signor Poult, immagino che lei sia d'accordo, ma non si rischia di gravare molto, ad esempio, sulle regioni periferiche di cui lei vuole essere un rappresentante a Berna?
Io non sono d'accordo con la definizione aumentare i prezzi. Io non voglio aumentare semplicemente i prezzi, io voglio aumentare i prezzi facendo con una cosiddetta tassa di cambiamento e ridare tutte le entrate di questi soldi alla popolazione, anche all'economia locale. Non è una tassa in cui lo Stato si prende i soldi e fa qualcosa, è una regola, una tassa che lo Stato fa perché ci sia un incentivo a usare meno i carburanti e ridà però tutte le entrate alla popolazione. E diversi studi di economisti molto pregiati dicono che 2/3 della popolazione quasi sicuramente riceverà indietro più soldi di quelle che deve pagare usando il carburante. Questo vale anche per la gran parte della popolazione delle regioni periferiche, perché non è vero che la gente nelle regioni periferiche usa molto più energia, usa molto più carburante. È vero che hanno più bisogno della macchina, ma spesso non viaggiano nemmeno molto più lontano che quelli che abitano nei grandi centri, che poi fanno i pendolari tra una città e l'altra.
Quindi aumento del prezzo del carburante, secondo lei, signor Candina, sopportabile, se ascoltiamo John Poult?
Ma qui non sono veramente della stessa opinione, perché noi nelle regioni periferiche dobbiamo andare con la macchina, non abbiamo i trasporti pubblici, non abbiamo lì l'offerta come nelle città e nelle agglomerazioni, e questo si deve anche rispettare in quella discussione lì. Naturalmente i soldi vengono ritornati al popolo, ma sulle casse malattie vuol dire tutti ricevono la stessa somma e quello delle regioni periferiche non riceve di più. E per quello che dico, non si può semplicemente dire, come i socialisti hanno anche detto nel Consiglio nazionale, aumentiamo per 20 centesimi al litro. Questo non si può, ma dall'altra parte, anche se vogliamo fare qualcosa, non possiamo dire a zero. Adesso il Consiglio degli Stati ha detto al massimo 10 centesimi. Questo fa anche male, non è niente, ma alla fine, se vogliamo fare qualcosa per il clima, dobbiamo anche dire di sì, anche se fa un po' di male.
Ecco, al massimo 10 centesimi, John Poult, sufficienti?
Ma secondo me bisogna fare una discussione complessiva, perché poi uno politicamente può fare una grossa discussione sui 10 o 20 centesimi, però il quadro generale è molto importante. 10 centesimi possono bastare se in tanti altri campi ci sono delle misure molto concrete. Se ci sono solo i 10 centesimi e se non ci sono altre misure, è chiaro che da un punto di vista di salvaguardia del clima non può bastare. Io voglio ricordare una questione generale. 1/3 delle nostre emissioni CO2, ovvero quelle che creano il problema climatico in Svizzera, è causato dal traffico, dai trasporti. Ed è anche quel campo in cui non c'è stata una riduzione negli ultimi anni delle emissioni CO2, a differenza dell'industria, a differenza delle case. Vuol dire che è chiaro che lì delle misure bisogna prenderle. Una delle misure è fare questa tassa sui carburanti. Un'altra misura è sicuramente portare avanti, incentivare, aiutare il trasferimento, la politica di trasferimento del traffico merci dalla strada al rotaio, una cosa per cui mi batto io come presidente dell'iniziativa delle Alpi, ma su cui penso che sia anche d'accordo Martin Candinas come presidente di Litre.
Siete tutti e due impegnati sullo stesso fronte. Una domanda appunto sul traffico merci. Voi come PPD avete avuto per anni la direzione del Dipartimento Federale dei Trasporti. È stato fatto abbastanza, secondo lei, in questo ambito?
Ma se si guarda le cifre si è fatto tanto, perché adesso siamo sotto un milione. Non è così che abbiamo quello che l'iniziativa degli Alpi voleva, quello non abbiamo ancora, questo è un fatto, ma penso che sia veramente preso tante misure e la situazione mostra, il sviluppo delle cifre mostra che siamo in una buona direzione, ma non siamo ancora lì dove che vogliamo essere, e qui dobbiamo lavorare ancora più in quello senso lì.
Ecco, c'è anche uno sviluppo tecnologico per quanto riguarda i camion. Lei ci crede, John Poult? Possono inquinare di meno?
No, i camion oggettivamente oggi inquinano meno di 20 anni fa, questo è un fatto, negarlo sarebbe da stupidi, però a livello di emissioni di CO2 inquinano NOx e polveri fini, inquinano meno, ma a livello di CO2 inquinano quasi come 30 anni fa. Perché? Perché la tecnologia che pulisce l'aria che esce fuori dal camion usa più energie, questo crea che le emissioni di CO2 si sono ridotte solo molto di poco, e per quello è chiaro che bisogna andare avanti, che bisogna puntare sulla mobilità elettrica, che bisogna puntare sulla mobilità ad idrogeno, che bisogna puntare alle nuove tecnologie. La filosofia è semplice: i lunghi tragitti col treno, i medi tragitti e i corti tragitti con dei mezzi di trasporto più puliti di quelli di oggi, che non emettono CO2. Per questo ci vogliono delle regole e degli incentivi.
Ecco, abbiamo parlato di auto, abbiamo parlato di autocarri, di camion, parliamo ora di aeroplani, perché è un altro grande tema del momento, l'aumento con una tassa del prezzo dei biglietti per chi sceglie di volare. Martin Candinas, un aumento si dice che può anche raggiungere i 120 franchi a biglietto, ci può stare, vuol dire che una famiglia farà però molta fatica a prendere l'aeroplano in futuro.
Noi siamo a favore dell'imposta sui voli, perché non dà senso che sui voli non si paga, e soprattutto è importante che mettiamo l'imposta sui voli corti, perché esattamente quei voli lì si può andare in treno. E alla fine si deve anche vedere lì, dall'altra parte, i voli più lunghi, che abbiamo un terzo dei turisti che vengono oggi in Svizzera, vengono in aereo. Anche questo dobbiamo rispettare. E per me è lì importante che diciamo questi Kurzflüge, questi
voli di corto raggio,
quelli lì sono il problema, e lì abbiamo un'alternativa. Dobbiamo lì, dove abbiamo un'alternativa, graviare e non troppo gli altri. E per quello a me piacerebbe un'imposta uguale per tutti i voli, sarebbe per me la situazione ideale.
Un'imposta per i voli, John Poult non teme, visto che la Svizzera è un paese piccolo, che i passeggeri domiciliati in Svizzera vadano a prendere l'aeroplano a Milano o in Germania o in Francia?
Allora, il problema oggettivamente c'è, ed è per me chiaro che bisognerebbe trovare una soluzione a livello europeo per tassare di più i voli, almeno europeo se non globale, che è quasi un po' illusorico, ma io penso che nei prossimi 10 anni a livello di Unione Europea, insieme alla Svizzera grazie agli accordi bilaterali, si potrebbe andare avanti, e secondo me sarà uno dei compiti fondamentali del Consiglio federale, del nostro governo, anche della consigliera federale Somaruga, di fare proprio anche un'offensiva diplomatica di politica europea ed estera per andare in una direzione di una tassazione del sistema aviatico almeno a livello europeo, e essere, diciamo, protagonista come Svizzera in questa questione. Poi sono d'accordo con Martin Candinas che a livello nazionale dobbiamo finalmente introdurre questa tassa, dobbiamo introdurla in modo pragmatico ma anche in modo efficace. Non è possibile che noi come popolo svizzero facciamo degli investimenti miliardari nel nostro sistema del traffico pubblico, soprattutto del treno, e allo stesso tempo il volo, che è chiaramente di gran lunga il sistema di trasporto più inquinante, è tassato molto molto meno di tutti gli altri sistemi. Questo non sta né in cielo né in terra, e per quello livello internazionale è fondamentale, a livello nazionale bisogna fare un primo passo.
Una domanda più generale: mi sembra che in questa campagna si fa un gran parlare appunto di clima, di politica in difesa dell'ambiente. I politici però, correggetemi se sbaglio, faticano a pronunciare la parola rinuncia, nel senso che per aiutare l'ambiente in qualche modo a qualcosa occorrerà rinunciare. Mi sbaglio o fate fatica a dire al cittadino su questo punto, per esempio sui voli aerei, dovremmo tutti insieme rinunciare a qualcosa?
Ma questo è vero, questa è la realtà, ma forse è anche così che i politici non parlano di rinunciare, perché anche loro non vogliono rinunciare. Questa è la situazione che abbiamo, tutti che parlano, ma rinunciare non vuole, veramente no, persona non vuole. Questa è la realtà, questo è il problema. Alla fine veramente dobbiamo rinunciare se vogliamo che viene migliore la situazione, e quello lì fa sempre fatica.
Il termine rinuncia non appartiene al vocabolario del politico classico, secondo lei, John Poult?
Beh, dobbiamo essere sinceri, è chiaro che fare campagna dicendo rinunciate, 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 probabilmente non è che si vanno a prendere tantissimi voli, però bisogna essere sinceri ed è chiaro che farebbe bene all'ambiente se rinunciassimo un po' a mangiare almeno un po' meno di carne, se rinunciassimo a fare qualche volo, se rinunciassimo a usare le macchine quando non sono necessarie. Io non parlo di chi vive in una vallata che deve usarla, ma chi per esempio di domenica invece di farsi una bella passeggiata va in macchina ad un centro commerciale, anche se poteva prendere i mezzi. Voglio dire, tutte queste cose sì, farebbe bene rinunciare, però una cosa che per me è ancora più importante: la politica non deve fare la morale, la politica deve fare delle regole che sono buone per tutti nel futuro. E per quello mi piace cosa ha detto un politico tedesco: non abbiamo bisogno di essere umani migliori, ma abbiamo bisogno di regole migliori, e insieme in democrazia possiamo decidere insieme le regole che poi un po' ci obbligano magari a vivere meglio, anche a rinunciare a certe cose che fanno male alle prossime generazioni.
Con ultima domanda per concludere, personalmente avete davvero un comportamento in sintonia con i bisogni dell'ambiente? Comincio già lei, John Poole. Cosa fa concretamente per aiutare la natura ad essere più sana?
Nella mia vita privata provo a ridurre le carni, non ho una macchina, non guido una macchina, se non è proprio necessario non prendo l'aereo. Penso di non essere perfetto, di avere anch'io le mie incoerenze, ma in generale di fare una vita abbastanza ecologica.
Martin Candinas, qual è il suo bilancio personale su questo tema?
Ma l'ultimo volo che ho fatto è un anno fa a causa della commissione di trasporti, che siamo stati a Berlino, e poi guardo di andare con i trasporti pubblici quando sempre è possibile. Nella campagna alla sera non è sempre possibile, non è possibile in tutto il nostro cantone, e poi anche in città, se sono a Coira, guardo di prendere il mio e-bike e non andare in macchina. Ma è sicuramente così che si è più vicino al tema ultimamente, perché anche la gente guarda un po' cosa che si fa, e qui anche i politici devono prendere un buon esempio.
Grazie mille a Martin Candinas e a John Poole per questo primo derby del venerdì. Ce ne saranno altri lungo la volata che ci porterà alle elezioni federali del prossimo 20 ottobre. Agli ascoltatori una buona continuazione di giornata.